Apocalisse capitolo 2 dal verso 8. Leggo io, leggi tu, Giuseppe.
Guarda, attacca tu, guarda. Questo è il messaggio alla chiesa di Smirne, la seconda chiesa, la seconda delle sette chiese dell'Apocalisse. Attenzione perché il messaggio si riferisce qui sia alle sette chiese fisiche di 2000 anni fa, ma se queste sette chiese non avessero avuto un messaggio profetico per il futuro, non sarebbero state nel libro più profetico che c'è l'Apocalisse. Quindi queste sette chiese rappresentano, proiettano sette messaggi per le sette ere che sarebbero seguite dal momento della stesura di questa profezia 96 d.C. fino ad oggi e fino alla fine, va bene, fino al millennio. Allora, va bene, vuoi attaccare tu, Angelina?
Sì, leggiamo la Nuova Diodati, Apocalisse 2:8. E all'angelo della chiesa in Smirne scrivi: queste cose dice il primo e l'ultimo, che morì e tornò in vita. Io conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà. Tuttavia tu sei ricco. E la calunnia di coloro che si dicono giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana. Non temere ciò che dovrai soffrire. Ecco, il diavolo sta per gettare alcuni di voi in prigione, per mettervi alla prova. E avrete una tribolazione per 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte. Apocalisse 2:8-11.
È un messaggio per i cristiani che andavano a morire. Così come gridavano a Cesare, morituri te salutan. E poi andavano a ammazzarsi gli uni gli altri per la gloria di Cesare. E il diavolo accusa Dio, dice: guarda, vedi i miei schiavi come si ammazzano per me? E dove sono i tuoi? E ci sono anche i tuoi, i suoi, i martiri. E allora, fratelli, giunge il momento che dobbiamo entrare nell'arena, qualunque sia, pronti a morire per Gesù Cristo.
Cosa vuol dire Gesù a Smirne quando dice: conosco le tue opere, la tua tribolazione, la tua povertà, tuttavia sei ricco?
E sta dicendo, sta attraversando tribolazioni, povertà, afflizioni, attacchi del diavolo, povertà, però sei ricco nello spirito.
E sì. Chi sono questi? La calunnia di coloro che si dicono giudei e non lo sono, ma sono una sinagoga di Satana.
Questi sono il finto popolo di Dio, un po' come oggi ci sono i falsi cristiani nelle chiese. Sono i giudei questi. Giudei, finto popolo di Dio. Oggi le chiese osannano Israele qui, Israele là, gli ebrei qui, gli ebrei là. Vanno nelle chiese cristiane, tolgono le croci, mettono la bandiera israeliana. Invece sono un popolo di Satana.
Sinagoga di Satana.
Sì, fino a che non riceveranno Gesù Cristo, capito? Sono la sinagoga di Satana, perché hanno crocifisso Gesù, non si sono pentiti. Tipicamente, se tu vedi i film americani fatti dagli ebrei, usano il nome di Gesù Cristo come una bestemmia.
Oh.
Va bene. Ci siamo?
Sì, e poi nel verso 10 dice: il diavolo vi getterà alcuni di voi in prigione e avrete una tribolazione per 10 giorni. Cosa sono questi 10 giorni?
Beh, i 10 giorni di tribolazione rappresentano le 10 principali persecuzioni romane che durarono sino a 313. Quindi dal finire del primo secolo fino a 313, quando il cristianesimo fu legalizzato da Costantino.
Perché 10 persecuzioni romane?
Perché la Chiesa sarà raffreddata 10 volte. Capito? Infatti ha detto ad Efeso, ha detto: se intorno al tuo primo amore rimuoverò il tuo candelabro. Il candelabro rappresenta la Chiesa. E la persecuzione è l'ultima ruota di scorta di Dio di portare il suo popolo a pentirsi. I profeti non ci riescono, la Bibbia non ci riesce, il Vecchio Testamento non ci riusciva, oggi il Nuovo Testamento non ci riesce, il Vangelo di Gesù non ci riesce, e allora Gesù manda persecuzione al Vecchio Testamento e distruzione, e nel Nuovo Testamento, qui siamo nel Nuovo Testamento, 10 tribolazioni per lo spazio di 200 anni.
Ha detto fino all'anno 313 d.C., sono stati 10 grandi persecuzioni.
Sì. Sì.
Cioè 10 onde che poi si fermava, sì, poi iniziava di nuovo.
Sì, sì,
poi...
sì. Questo lo trovi nell'enciclopedia storica, mm-hmm, cristiana. Mm-hmm. Questo non lo dico io. Cioè, sono state 10 principali persecuzioni.
E poi dice, sì, fedele, fino alla morte ti darò la corona della vita.
Amen.
Cos'è la corona della vita?
Sposa di Cristo, la vita eterna, il contrario di Apocalisse 3:5, che io cancellerò il nome di quelli che non vincono. Chi vince non cancellerò il nome, invece chi vince gli darò la corona. Quindi oggi c'è questa storia della falsa grazia, che tutto sotto grazia, non ha importanza come sei cattivo, non è vero. Il tuo nome può essere cancellato dal libro della vita, altro che super grazia. E leggere Apocalisse 3:5, il tuo nome può essere cancellato, a meno che non sei un vero cristiano, una vera sposa di Cristo, hai veramente dato tutto al tuo cuore, veramente porti frutto, veramente evangelizzi, e allora il tuo nome è passato, è scritto, è già sul libro dell'agnello di Cristo, dove nessuno può toccarlo. Lo vediamo questa garanzia in Apocalisse 13:8. Va bene? Sono gli unici che non adoreranno, non possono adorare, non possono prendere il marchio della bestia in nessun modo, sono quelli che sono scritti nel libro. Leggilo, Apocalisse 13:8.
Apocalisse.
Quindi quando certe chiese dicono che possiamo prendere la vita eterna, hanno ragione quelli che sono sul libro della vita, ma hanno torto riguardo a quelli che sono nel libro dell'agnello. Speriamo, fratelli, che la nostra fede è vera, i frutti sono veri, e che siamo nel libro dell'agnello, è l'unico modo per esserci.
Apocalisse 13:8, e l'adoreranno tutti gli abitanti della terra i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Apocalisse 13:8.
Quindi, come dicevo, tutti l'adoreranno, l'anticristo riceveranno il suo marchio della bestia, tranne quelli che sono sul libro dell'agnello. Anche i cristiani scritti nel libro della vita potranno potenzialmente ricevere il marchio della bestia, perché sono scritti nel libro della vita, va bene, non dell'agnello. Grande verità su questa scrittura. È molto,
sì,
sobria.
Credo che
anche
dovremmo studiare un po'
non,
meglio la non differenza.
Non addormentarsi che siamo sotto la grazia. Sì, se ubbidiamo. No, se disubbidiamo. Sansone è disubbidito, la grazia è andata via. Ci siamo? Avanti.
Sì, sì, ma credo che dovremmo studiare un po' meglio la differenza tra i due libri, della vita e dell'agnello, solo che nei prossimi capitoli entra più in dettaglio su questo.
D'accordo.
E poi nel verso 11, cosa significa chi vince non sarà certamente colpito dalla seconda morte?
E appunto quella
di... quale seconda morte?
E quella di Apocalisse 3:5, leggila.
Aspetta, Apocalisse...
3:5.
3:5. Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Apocalisse 3:5.
Va bene, dice non sarà cancellato. Vai a Apocalisse 20, verso 14.
20.
Abbiamo già studiato questo nel corso biblico, però ne parliamo per i fratelli nuovi, va bene, fratelli anziani?
20:14. La morte e l'Hades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda.
Ci siamo?
No.
Tu hai chiesto quella è la morte seconda?
Eh sì.
E leggi il verso dopo.
E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20:15.
Ok, questa è?
Ah, la morte seconda.
Ecco, cioè quando tu muori fisicamente,
sì.
Questa è la prima morte. Ti rimane vivo lo spirito nell'Hades, luogo di sofferenza, in attesa del giudizio di Dio, Apocalisse 20:11.
Mm-hmm.
Va bene? Quindi muore... E poi c'è il giudizio, che se non superi quel giudizio lì, vieni gettato in un lago di fuoco. Però quelli che sono cristiani, attenzione, i cristiani, va bene, quelli nel libro dell'agnello, saranno giudicati dall'agnello, dove lo dice, secondo Corinzi 5:10, dice che sono giudicati dall'agnello, va bene, in base a quello che hanno fatto e quello che non hanno fatto.
Mm-hmm.
Quindi ci sono due giudizi, uno per i cristiani, secondo Corinzi 5:10,
mm-hmm,
primo giudizio per i cristiani. Poi c'è il secondo giudizio dopo il millennio, Apocalisse 20, dall'11 al 15.
Quindi hai detto la prima morte è la morte del nostro corpo fisico. La seconda morte è la morte...
La morte dello spirito.
Dell'anima.
Dell'anima, sì. Del tutto.
Ma non tutti parteciperanno a questa seconda morte, dipende da...
Solamente come... quelli che hanno rigettato Cristo.
Ok, e questo lo studieremo in Apocalisse 20?
Sì.
Ok, va bene, sì.
Appuntamento Apocalisse 20.
Sì, grazie.
D'accordo. Dicevamo che il periodo profetico di questa Chiesa è dal 100 d.C. al 313 d.C. Il periodo profetico di Smirne, va bene, culmina nel 313. Quindi nonostante Giovanni parlava alla Chiesa di Smirne nel 96 d.C., mm-hmm. va bene, e quelli avranno campato un altro 50 anni, 60 anni, quello che è, però il messaggio profetico di questa Chiesa, che riguarda tutto il cristianesimo mondiale, termina nel 313, quando Costantino legalizza il cristianesimo.
Quindi rappresenta il periodo dal 100 al 313 d.C.
Sì, circa due secoli.
E cos'è successo in questo periodo?
In questo periodo
che si applica a Smirne.
In questo periodo succede che la Chiesa viene affinata con 10 persecuzioni principali. Appunto dice al verso 2:10, dice avrà tribolazione 10 giorni. Quindi evidentemente è successo la Chiesa di Smirne, però c'è anche un significato profetico. Perché? Perché se tu leggi l'Enciclopedia Cristiana scopri che la Chiesa cristiana fino al 313 Costantino ricevette 10 principali tribolazioni. E sarebbe appunto il verso 10, avrà tribolazioni 10 giorni. Traduci nel profetico 10 tribolazioni nel corso di 200 anni.
Quindi Giovanni ha profetizzato queste persecuzioni?
Sì.
Che sono venuti dopo di lui?
Certo.
Bello.
Sì, le persecuzioni già erano cominciate,
Ah, ok.
Va bene, già cominciate con Nerone.
Sì.
Va bene, ecco, c'è passato anche Paolo. Allora, dove eravamo qui? Smirne. Smirne è una parola, un termine, che proviene dalla parola mirra. Viene da mirra.
Mirra?
Mirra, sai la mirra che Gesù ricevette come dono?
Ah, sì,
ecco,
sì, sì.
Ecco, perché Smirne era la città che esportava grandemente la mirra.
Ah.
Cioè, erbe amare che si usavano anche per imbalsamare.
Mm, wow.
Infatti, sai, quando Gesù morì, portarono le erbe?
Sì.
Ecco,
sì, sì.
Appunto la mirra ed altre erbe. Cioè, è un'erba amara, perché l'amaro tiene lontano i germi.
Mm-hmm.
I germi non gli piace l'amaro, ed ecco che conserva il corpo.
Wow.
Il significato è che il maligno cerca di imbalsamare la Chiesa,
ah.
Va bene, cerca di rilegarla alla formalità di statuine della domenica mattina, una cosa, uno scopo che in massima parte il diavolo l'ha raggiunto nelle chiese tradizionali di oggi, mezze imbalsamate. E allora la città di Smirne, che significa mirra o amarezza, fu chiamata così fino al 1930, va bene, in Asia Minore, che sarebbe la Turchia. Allora, quando la Turchia nel 1930 cambia questo nome greco, ormai troppo cristiano, e la cambia in Izmir, che è l'attuale nome turco.
Ah.
Quindi se tu vuoi andare a visitare
Smirne,
devi guardare sulla carta geografica Izmir.
Ah, esiste oggi sotto il nome di Izmir?
Esiste oggi, sì.
Interessante, sì.
Va bene, allora, il messaggio chiave di questa profezia è il verso 10. Avrete tribolazione 10 giorni, sii fedele fino alla morte e ti darò la corona
della
vita.
Amen.
E qui sta parlando il libro dell'Agnello, ovviamente. E sta parlando una chiesa. Una chiesa che può ricevere o potrebbe anche non ricevere la corona della vita. Insomma, dopo due secoli e mezzo di persecuzioni, il nemico, da Costantino in poi, cerca di legare tramite il legalismo statale di Roma tutta la Chiesa nel mondo, intento parzialmente riuscito purtroppo, riguardo quelle Chiese che hanno accettato il riconoscimento degli stati che viene al prezzo di essere imbavagliati. Gli stati pagano le chiese, eccetera, però sono imbavagliati, non possono parlare liberamente e profeticamente, sono legati riguardo a tante cose, riguardo all'evangelizzazione che non possono evangelizzare come vogliono. In parte sono dipendenti dalla carotina, la carota dell'esenzione delle tasse, l'otto per mille, eccetera. Il Papa quando viaggia, lo Stato gli dà l'aereo, insomma tutte queste cose qui. Quindi il contrario, e succede anche nelle chiese protestanti, anche dappertutto lo Stato... E allora per avere questi, diciamo, queste carotine non predicano il Vangelo, stanno zitti e predicano allo stesso livello di Buddha, Confucio, Induismo, cioè bla bla, capito, amate gli animali, eccetera, cioè carotine. Quindi il contrario della prima chiesa, di Cristo, degli apostoli, che grazie alla loro completa libertà, e anche il prezzo, grazie anche al prezzo che loro hanno pagato. Quindi la Chiesa moderna è lo Stato che paga un prezzo per mantenerli. La Chiesa originaria di Cristo, il prezzo lo pagò la Chiesa. Un prezzo di martiri, di sofferenze, di essere perseguitati. 10 persecuzioni principali in 2 secoli. E allora, questa è l'amarezza della mirra. Il profumo delle preghiere dei martiri, l'amarezza di questo periodo storico in cui i veri credenti, i martiri, furono messi alla prova tramite 10 principali persecuzioni romane fino a Costantino. Guarda, leggiamo l'Apocalisse 6. Che...
Quindi questo è il periodo dei tanti martiri, vero?
Sì, sì. È il periodo dei martiri questo, che poi le chiese sono addormentate. Se addormentate, i martiri cominciarono a scarseggiare. Ce l'hai nell'Apocalisse?
Sì, Apocalisse.
Capitolo 6, ce l'hai?
Sì.
9 all'11, per favore.
6:9. Quando egli aperse il quinto sigillo, io vidi sotto l'altare le anime di coloro che erano stati uccisi a motivo della parola di Dio e a motivo della testimonianza che avevano resa. E gridarono a gran voce dicendo... Fino a quando aspetti, o Signore, che sei il santo e il verace, a fare giustizia del nostro sangue sopra coloro che abitano sulla terra? E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, perché finché fosse completato il numero dei loro conservi e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro. Apocalisse 6:9-11.
Andiamo anche Salmo 141, per favore, verso 2.
141 verso 2.
Sì.
Giunga la mia preghiera davanti a te come l'incenso, l'elevazione delle mie mani come il sacrificio della sera. Salmo 141 verso 2.
L'incenso, una cosa vicina alla mirra, rappresenta le preghiere che facciamo al Signore.
Ah, bello, bello.
Capito?
Sì.
Ecco, allora questi martiri in cielo pregano, Signore, quando è che ci vendichi? Perché Dio non è solo amore, la grazia, no, 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 Dio è anche vendetta. Romani 12 dice, a me la vendetta, dice il Signore. Giunge il tempo di Armageddon, della distruzione. Però c'è sempre una buona notizia. Andiamo alle buone notizie?
Andiamo.
Allora, Dio mostrò a Mosè come togliere l'amaro. La mirra è una erba amara per la Chiesa, però Dio mostrò a Mosè come si toglie l'amaro.
E come si toglie?
Devi andare a Esodo 15.
Esodo 15?
25.
Così egli gridò all'Eterno, e l'Eterno gli mostrò un segno. Egli lo gettò nelle acque, e le acque divennero dolci. Là l'Eterno diede al popolo una legge e un decreto e lo mise alla prova.
Ok, lo mise alla prova.
Esodo 15:25.
Allora, il legno che Mosè gettò nell'acqua, che tolse l'amaro, cos'è che rappresentava? Rappresentava il legno della croce di Cristo. Ogni cosa nel Vecchio Testamento rappresenta qualcosa. Mosè gettò nell'acqua il legno, va bene, e questo legno... divenne dolce. Il Signore gli mostrò un legno, dice gettalo nell'acqua, va bene, e allora il legno, tutta la Bibbia, ogni pagina del Vecchio Testamento guida Cristo, parla di Cristo,
bello, grazie,
la croce,
Signore.
Sacrificio, il Calvario, la salvezza. Quindi quando accettiamo la croce di Cristo e la nostra croce e la gettiamo nelle acque della nostra amara vita, delle nostre amare tribolazioni, ecco che queste diventano dolci. Ed ecco l'angelo del Getsemani che viene a consolarci. Perché Gesù è la dolcezza di Dio. Sì. È Lui che prende il posto dell'amaro. È Lui che ci dà la dolce fragranza del regno di Dio.
Grazie, Signore. Amen. Quindi il messaggio a Smirne è: sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita.
Amen.
E quindi il messaggio anche per noi.
Certo. Specialmente per noi, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Noi siamo arrivati alla fine dei tempi.